Buon sabato a tutti, buon sabato anche ai fratelli e alle sorelle che non sono qui presenti fisicamente, ma che sono collegati via internet da casa, affinché siamo comunque, grazie a Dio, con questa tecnologia che lui sostiene, siamo comunque tutti uniti nello spirito, che è la cosa che conta. Vi è mai capitato di iniziare una discussione con qualche credente? Con qualche credente in Gesù Cristo, ovviamente, sull'osservanza delle carni pure e impure? Vabbè, a me è successo e ogni qualvolta la risposta è stata la seguente: ma no, guarda che ti sbagli, perché questa era una legge fatta per i circoncisi, per gli ebrei, insomma. E sebbene questa interpretazione viene menzionata praticamente sempre per tutte le leggi dell'Antico Testamento, quantomeno sulle altre leggi il beneficio del dubbio un pochino c'è. Ma per la questione carni pure e impure, nel 90% della cristianità non ci sono dubbi, cioè noi gentili non siamo assolutamente chiamati a osservarla questa legge. Difatti questo messaggio di oggi porta questo titolo: Gesù Cristo ha veramente tolto di mezzo la distinzione delle carni pure e impure? Beh, innanzitutto vorrei esprimere un'opinione personale, nel senso che quando Dio diede questa lista delle carni pure e impure, le carni pure che si potevano mangiare e quelle impure, lui dice categoricamente: di queste carni non ne dovete mangiare. Lo fece non per capriccio, ma bensì perché facevano male. Impure significa che non fanno bene e quindi anche se ragioniamo con logica, è difficile credere che a quei tempi per gli ebrei quelle carni erano impure, facevano male, mentre invece per noi oggi no, perché una carne che non fa bene, se è impura, non fa bene né per gli ebrei e neanche per noi. Quindi anche a livello logico, viene difficile credere che era una legge valida solo per gli ebrei. Però questa è una mia opinione personale, giustamente uno ha bisogno di sentire quello che dice Dio nella Bibbia. Quindi, secondo questa interpretazione, ovviamente noi lo facciamo per mettere in chiaro, per aiutare, non certo per puntare il dito a chi non osserva la legge della distinzione tra le carni pure e impure, è solamente un aiuto. Infatti oggi andremo a vedere delle scritture per mettere in chiaro quelle che purtroppo spesso mettono confusione. Allora, secondo questa interpretazione, quindi, che la legge era valida solo per gli ebrei, e che viene fuori questa questione anche per tutte le leggi, è come se, secondo questa interpretazione, ogni qualvolta che nella Bibbia leggiamo il popolo di Dio, il popolo eletto, sta parlando degli ebrei, mentre invece quando sta parlando della Chiesa, leggiamo la parola Chiesa, sta parlando dei gentili. In questo caso mi permetto di dire che a volte anche involontariamente c'è anche la presunzione nel pensare che la Chiesa è un'esclusiva solo per i gentili, ma noi sappiamo leggendo la parola di Dio, cioè la Bibbia, che così non è, perché la parola Chiesa significa assemblea, radunanza ed è valida per tutte le persone, anche per gli ebrei, tutti coloro che si riuniscono in adunanza nel nome di Gesù Cristo e che credono nel sangue di Cristo. Ma quindi rispondiamo un po' a questa domanda, cioè veramente Dio ha due popoli a cui dà delle leggi differenti? Cioè secondo la Bibbia Dio ha due popoli? Secondo la Sacra Bibbia la risposta è assolutamente no, Dio non ha due popoli e questo ce lo rivela l'Apostolo Paolo, e chi meglio di lui, visto che era di discendenza ebraica secondo la carne, ma apostolo istituito da Dio per i gentili, quindi era diciamo legato a tutti e due. Ce lo rivela l'Apostolo Paolo in Efesini al capitolo 2, di Efesini, al versetto 14, l'Apostolo Paolo dice: egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. E al versetto 16 dice ancora: e per riconciliare ambidue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Quindi vediamo chiaramente che secondo la Sacra Bibbia, secondo la parola di Dio, il Signore non ha due popoli. Assolutamente, è uno unico. E per i vostri appunti in Galati 3:29 dice che se siamo di Cristo, siamo dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Ricordiamocela questa scrittura di Galati 3:29, che siamo progenie di Abramo. Quindi, una volta chiarito che Dio ha un solo popolo, era importante chiarirlo in modo tale che sappiamo che qualsiasi scrittura andiamo a leggere, anche scritta nel Nuovo Testamento, che Dio dà, qualsiasi indicazione, qualsiasi legge, qualsiasi scrittura troviamo da parte di Dio nei nostri confronti, la sta dicendo a tutti e non solo agli ebrei o viceversa, non solo ai gentili. Quindi a questo punto, una volta chiarito questa cosa che è importantissima, andiamo a vedere alcune scritture che apparentemente, a detta di molti, sembrano essere di sostegno al fatto che noi gentili non siamo chiamati ad osservare la legge che distingue le carni pure da quelle impure. Una di queste la troviamo nel Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versi 18 e 19, che cita così: non capite voi che tutto ciò, qui se dobbiamo anche andare a leggere il contesto, praticamente gli scribi dei farisei stavano lamentando che gli apostoli stavano andando a mangiare senza lavarsi le mani e quindi di conseguenza gli puntarono il dito contro dicendo che era appunto un'impurità non lavarsi le mani prima di andare a mangiare. E qui Gesù Cristo poi ci spiega che insomma è il cuore quello che conta, no? Cioè non tanto quello che facciamo esternamente. Infatti dice: non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore ma nel ventre e poi se ne va nella fogna? Così dicendo dichiarava puri tutti gli alimenti. Ora, se andiamo a leggere tutto il contesto, quando Gesù Cristo dice "così dicendo dichiarava puri tutti gli alimenti", non sta in questo momento lui abolendo la legge, assolutamente no, perché dal contesto si capisce che stava dicendo che dichiarava puri tutti gli alimenti, nel senso qualsiasi cosa mangi va nella fogna, cioè viene spurgata, no, dal nostro corpo, e che quindi non è certo quello che può contaminare l'uomo, ma bensì è il cuore, sono i nostri pensieri che rendono l'uomo impuro. E sebbene questa scrittura qua, leggendo il contesto, capiamo che Gesù Cristo non sta abolendo la legge, alcuni sostengono addirittura che questa scrittura potrebbe essere questo "così dicendo dichiarava puri tutti gli alimenti", potrebbe essere una traduzione sbagliata o addirittura che forse una frase che non c'era è stata aggiunta, ma io l'ho voluta tenere a posto perché grazie a Dio, e per quello che Dio ha messo la verità, noi lo sappiamo che è descritto nella Bibbia un po' qua e un po' là, proprio per non brancolare nel buio e nella confusione, e che quindi anche mantenendola questa scrittura e prendendola per buona, noi capiamo la verità, è che Gesù Cristo non ha abolito la legge, si capisce dal contesto, ma se dovesse non bastare, noi abbiamo nel Vangelo di Matteo il parallelo di questo racconto, cioè descritto in maniera più dettagliata e più precisa, e quindi non cadiamo nella confusione, grazie a Dio. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, al versetti 19 e 20, quindi, come dicevo, descrive lo stesso episodio, ma più dettagliatamente. Il Signore dice così: poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e maldicenze, queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Ecco che vediamo la spiegazione più completa, abbiamo un quadro più completo dove Gesù Cristo intendeva dire quello, non stava sicuramente abolendo la legge della distinzione delle carni pure e impure. Però, detto questo, cerchiamo anche di capire direttamente cosa facevano i primi cristiani, perché è importante anche questo. I primissimi cristiani, cioè gli apostoli proprio, quelli che vissero con Gesù Cristo. Allora, se andiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 10, in Atti capitolo 10, troviamo qui l'apostolo Pietro ebbe una visione dove lui vede degli animali, qualsiasi tipo di quadrupedi, quindi un miscuglio di tutti i tipi di animali, e l'apostolo Pietro udì una voce, no? A questa visione, di una voce dal cielo che disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ovviamente era una visione questa. Se guardiamo successivamente tutto il racconto, sappiamo che gli animali che Pietro vide nella visione rappresentavano uomini, ok? Ma in questa visione che Pietro ebbe, per noi è molto importante leggere cosa rispose Pietro alla voce ammazza e mangia. Al versetto 14 Pietro rispose così: niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e contaminato. Quindi sappiamo benissimo che quegli animali che Pietro vide, qualsiasi tipo di quadrupede, erano sicuramente una visione che riguardavano gli uomini. Basta guardare tutto il contesto e potrete trovare conferma. Ma è importante che da qui, da questo, dalla risposta che Pietro dette, niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e contaminato, si evince che Gesù Cristo non gli aveva comandato che da quel momento in poi la legge fosse stata abolita, cioè che da quel momento si poteva mangiare qualsiasi tipo di roba. Eppure stiamo parlando, qui questo racconto avviene sicuramente dopo che Gesù Cristo, tra virgolette, aveva dovuto compiere la legge, quindi tra virgolette, secondo questa interpretazione che viene data dalla maggior parte della cristianità, avrebbe dovuto abolirla la legge, perché qui Gesù Cristo era già asceso al cielo. Eppure, nonostante questo, si evince che Gesù Cristo non ha mai comandato e non ha mai abolito quella legge delle carni pure e impure, tant'è che l'apostolo Pietro difatti rispose che non ha mai mangiato nulla di impuro e contaminato. Ma per mettere un ulteriore tassello fondamentale per capire che Gesù non ha mai cambiato la legge sulle carni pure e impure, abbiamo una profezia, addirittura una profezia che è scritta in Isaia, dal profeta Isaia, Isaia al capitolo 66, al capitolo 66 di Isaia, al versetto 16, qui abbiamo una profezia per il futuro, per i tempi della fine, quando il Signore tornerà a giudicare l'umanità, e quindi è valida, sta parlando per l'umanità intera, per qualsiasi uomo, non solo per i circoncisi. E dice così Isaia 66, versetto 16: poiché l'Eterno farà giustizia con il fuoco e con la sua spada contro ogni carne, quindi vediamo che sta parlando di tutta l'umanità, e gli uccisi dell'Eterno saranno molti. Quali? Quelli che si santificano e si purificano per andare nei giardini dietro un idolo che sta nel mezzo, e a quelli che mangiano carne di porco, cose abominevoli e topi, saranno tutti quanti consumati, dice l'Eterno. Quindi qui vediamo che non è mai stata abolita la legge dal momento che in cui il Signore, quando ritornerà, giudicherà quelli che mangeranno carne di porco e cose abominevoli. Quindi ci sono animali che Dio considera ancora oggi abominevoli. Quindi dal momento che leggiamo questa profezia, com'è possibile che Gesù Cristo, quando è venuto sulla terra come uomo, abbia abolito la legge, dal momento che noi sappiamo che qui è lui stesso che sta parlando? Noi sappiamo che nel Vecchio Testamento è Gesù Cristo stesso che sta parlando nella sua natura divina prima di farsi uomo. Quindi è chiaro che se lui dice che consumerà quelli che mangiano la carne di porco, comunque le carni impure, abominevoli, lui li considera abominevoli, li consumerà, li condannerà, è chiaro che è impossibile che Gesù Cristo poi è venuto sulla terra ad abolire la legge, quando noi sappiamo che è lui stesso in Isaia, attraverso il profeta Isaia, che sta parlando. Allora, una volta che abbiamo visto tutto questo, alla luce di tutto quello che abbiamo visto e che siamo riusciti a chiarire, soltanto adesso voglio andare a leggere la scrittura di Colossesi. Era importante leggerla per l'ultima, in modo che adesso la leggiamo con un altro spirito, con un'altra visuale, una volta che abbiamo visto quello che facevano gli apostoli e soprattutto cosa dice Gesù Cristo per il tempo della fine. Andiamo a leggere questa famosa scrittura di Colossesi al capitolo 2, che sembra essere la conferma assoluta sul fatto che Gesù Cristo abbia abolito la legge della distinzione delle carni pure e impure. In Colossesi al capitolo 2, al versetto, a partire dal verso 14, dice: egli ha annientato il documento di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Ora, questo documento noi sappiamo benissimo, alla luce di quello che abbiamo visto, che non sta certo parlando dei comandamenti e tantomeno neanche della distinzione delle carni pure e impure, visto che anche gli apostoli la continuarono a osservare anche dopo la legge delle carni. Di quale documento sta parlando? Beh, lo dice successivamente, quando dice quello che era contro di noi e che c'era nemico, cioè la legge penale ha abolito Gesù Cristo, l'ha inchiodata alla croce su di sé, perché noi sappiamo che una volta c'era, ai tempi dell'Antico Testamento, avevamo la legge spirituale, che erano i comandamenti, e la legge penale, no? Dove in alcuni casi era prevista anche la morte, la lapidazione per la trasgressione della legge, dei comandamenti, per il peccato. E quindi lui ha annullato quel documento, ha annullato il sacerdozio levitico, non tutti i comandamenti o anche la legge delle carni pure e impure. Perché difatti qui dice il documento che ha annullato quale? Quello che ci era contro, ci era nemico, ed era quello il documento che ci era nemico, quello, le prescrizioni penali, non certo i comandamenti. I comandamenti non ci vengono contro, anzi ci sono di aiuto per seguire la via retta, per capire qual è il peccato e quale strada dobbiamo prenderlo. E l'ha tolto di mezzo inchionandolo alla croce, fece l'espiazione per il peccato. E al versetto 16 dice, sempre di Colossesi al capitolo 2, nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste o a noviluni o a sabati. Quindi, in questo caso, se leggiamo il contesto, capiamo benissimo che sta dicendo l'esatto contrario dell'abolire la legge. Perché noi, se leggiamo il contesto, qui l'Apostolo Paolo sta parlando ai gentili, cioè a quella che era una popolazione pagana, e che quindi sta parlando ai primi convertiti pagani, ai primi convertiti in Cristo, e che quindi vivevano insieme i pagani, tutta gente che non era abituata a osservare determinate leggi. E quindi lui dice: nessuno quindi vi giudici quanto al mangiare o al bere o a feste o a sabati, cioè nel senso nessuno vi giudichi dal momento che in cui adesso osserverete i sabati, i noviluni, le feste e determinati carni, no? Qui sta parlando di mangiare. Sta dicendo proprio l'esatto contrario di quello che si è sempre pensato, tanto è vero che se fosse il contrario, probabilmente l'Apostolo Paolo avrebbe detto: nessuno dunque vi obblighi o vi costringa riguardo a cibi, a bere o a feste o a noviluni e a sabato. Mentre invece lui sta dicendo proprio quello, cioè dal momento in cui le osserverete, nessuno vi giudichi, perché sicuramente la paura era proprio quella di essere giudicati da quelli che non erano abituati a osservare queste robe, perché stiamo parlando di una popolazione pagana, di primi convertiti che comunque vivevano insieme a una popolazione pagana. Difatti la chiave di lettura, una delle chiavi di lettura di questo versetto nel contesto, la troviamo al versetto 11, che dice così: in lui siete anche stati circoncisi, di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Quindi vediamo che una circoncisione ce l'abbiamo anche noi. Vi ricordate cosa abbiamo detto all'inizio? Che spesso la gente dice che questa era una legge per i circoncisi, ma al versetto 11 ci sta dicendo che siamo stati circoncisi anche noi, non per mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo. Quindi siamo circoncisi anche noi. E la circoncisione non è altro che un segno, il segno dell'osservanza di un patto. Ricordate cosa abbiamo letto in Galati 3:29? Che noi siamo della progenie di Abramo. E difatti la circoncisione Dio la diede per la prima volta proprio ad Abramo, quando gli dice: da adesso in poi anche i tuoi figli verranno circoncisi. Gli dice: questo è un segno fra voi e me, quindi fra Dio e il suo popolo. E questo segno è il segno di che cosa? Era il segno di un patto fatto fra Dio e il suo popolo, e i suoi figli, quelli che lui considerava suoi figli. Quindi un patto che non possiamo considerare abolito, se no che segno è, che patto è? Quindi abbiamo anche noi una circoncisione. Se siamo progenie di Abramo, dobbiamo anche noi osservare le sue leggi. Benissimo, allora a questo punto io mi avvierei alla conclusione, cari fratelli e sorelle. Abbiamo visto che Dio non ha mai avuto due popoli, soprattutto dando leggi differenti a ciascuno di essi. E Gesù Cristo non ha mai cambiato la legge che prevedeva la distinzione tra carni pure e impure. E abbiamo compreso da ciò che facevano gli apostoli che il Signore non ha mai comandato che la legge non sarebbe stata più valida. A maggior ragione dal momento in cui egli stesso, Gesù Cristo, attraverso il profeta Isaia, ha dichiarato che condannerà, consumerà qualsiasi uomo, e quindi non solo gli ebrei, condannerà qualsiasi uomo che non si è astenuto dal cibarsi di carni di animali che lui ha considerato abominevoli. Difatti la scrittura ci dice anche che la Chiesa di Dio è stata edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, Efesini 2:20. Quindi, se ci si vuole rispecchiare in questa scrittura ultima, dobbiamo anche noi gentili osservare la legge riguardanti le carni pure e impuri, proprio come fecero i profeti e gli apostoli, sperando e soprattutto preghiamo di aver dato più chiarezza e di essere stati di aiuto a tutti coloro che amano ricercare la verità, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Grazie a tutti per l'ascolto.